Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi, in quello sgabuzzino, ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
Allora, dopo 15 caffè, alla
pure
fine...
Pure 20, fai.
E 3 succhini di pesca.
Ce l'abbiamo fatta infine a partire.
Sì, ed è anche un inizio bomba, perché siamo qui con Federico Guerri, il sommo sindaco di Mondo di Nerd, senza cui noi oggi non saremmo qui. Ciao Fede.
Che poi qui è uno sgabuzzino, come avete detto nella sigla, quindi sostanzialmente quello che ho fatto è fare tipo gli zii di Harry Potter
che
e confinarvi all'interno di uno sgabuzzino con le scope e i fumetti d'avanzo, quindi leggete solo roba brutta sostanzialmente.
Beh, però ci è servito insomma, perché almeno ci ha dato l'input per partire.
Certo, e cominciare con questo podcast che poi è anche il vostro modo di essere un po' presi per il culo, diciamo, da
esatto.
Centinaia e centinaia di persone.
Esatto, dalla community di Mondo di Nerd.
Esattamente, ma perché vogliamo essere nerd nel senso più profondo, no? Quindi essere presi per il culo.
Vogliamo ritornare alle origini. Vogliamo essere smuttandati in diretta.
Mi sembra giusto.
A proposito di origini, tra l'altro, noi siamo qui con te che appunto hai fatto nascere il Mondo di Nerd.
Sì, e sono stato appunto da un ragno radioattivo.
Esatto, questo volevo sapere.
Che mi ha conferito i poteri proporzionali di una sfiga infinita.
Bene, quindi è nato così, cioè è finito, questo era quello che volevamo sapere, il podcast può chiudere.
Ah, vi devo spiegare come è nato Mondo di Nerd. Certo che non sapete assolutamente niente, bravi, complimenti. Allora, Mondo di Nerd è nato 10 anni fa da una birra sostanzialmente, perché c'è quei momenti in cui ti alcolizzi con gli amici, e in questo caso erano per lo più improvvisatori e appassionati di minchiate esattamente come me, e quando l'alcol supera una soglia di tolleranza o una soglia di solleranza a seconda, arriva inevitabilmente quel momento in cui stai così male che vuoi aprire un locale con i tuoi amici per stare bene, eccetera, eccetera, eccetera. E 10 anni fa, in cui ancora non c'era stata questa esplosione di pagine, robe a tema, l'idea di aprire un locale in cui si leggessero fumetti, si giocasse di ruolo, si giocasse ai videogiochi, si facessero i LAN party, c'erano al tempo, poteva sembrare una cosa particolarmente originale. Eravamo avanti anni luce sostanzialmente, poi sono arrivati gli hipster e hanno distrutto tutto, però eravamo avanti anni luce. Un mio amico era quello che doveva aprire il locale, che si chiamava Matteo, e disse: no, ma non è possibile fare una cosa del genere. Perciò io tornai a casa e gli aprii la pagina del locale, che era Mondo di Nerd, appunto.
Bellissimo.
Che all'inizio, infatti, per i primi tipo 20 secondi era la pagina di un locale inesistente. Poi si è trasformata in un comune, perché lui il locale poi non l'ha aperto, cioè la mattina dopo ci siamo risvegliati
e quindi avete aperto un comune
e abbiamo certo. Deciso che al posto di un locale aprivamo un ridente comune. E niente, il resto è storia, sono passati 10 anni, tra alti e bassi la pagina era l'unica, cioè c'era Lega Nerd che esisteva e poi c'era Mondo di Nerd, ancora non c'erano Orgoglio Nerd, Pastarelle Nerd, il cugino dei nerd, cioè quelle 12 milioni di pagine che ammorbano Facebook e che hanno costretto Mark Zuckerberg a inventare terribili algoritmi per regolare l'attività su Facebook.
Ma quindi cos'è che, secondo te, che ha dato l'input per questa rivoluzione nerd? Perché per tanti è stato tipo il primo Iron Man e quindi il carisma di Robert Downey Jr. che ha portato...
Per tanti è stato il carisma mio, che è più o meno pari a quello di Robert Downey Jr.
Non
no, ma in realtà non ne ho la minima idea. La cosa era logicamente, la cosa era nell'aria. C'è una generazione che è quella dei miei coetanei, cioè quelli nati un po' negli anni 70, vissuti negli anni 80, che sono stati proprio nutriti a quella che Dario Moccia chiamerebbe la nerd cultura e che quindi poi sono cresciuti e nel momento in cui sono diventati la classe dirigente hanno infarcito di pop tutto il mondo. Poi logicamente, se ai tempi i mezzi perché un universo cinematografico nerd esplodesse non c'erano, perché i film erano fatti con effetti speciali bellissimi ma assolutamente di cartone, ora con la CGI si può fare qualsiasi cosa e quindi il cinema ha preso tutte quelle storie, anche perché non c'aveva più storie, ha preso tutte quelle storie e le ha trasformate in mega blockbuster e quindi oggi tutti sanno chi è il soldato d'inverno o personaggi minori del mondo Marvel e se ne bullano. Quindi siamo giunti a un momento in cui tutti sono nerd e quindi non lo è nessuno. E a me questa cosa non lo so in realtà come, che tipo di emozione mi dà.
Ma sì, più che altro perché poi finisci per avere, cioè nel nostro caso che siamo un po' più giovincelli si potrebbe dire, cioè noi abbiamo quasi...
pulcini, come dire.
Esatto, cioè i pulcini di Mondo di Nerd, abbiamo quasi una nostalgia di epoche che non abbiamo vissuto alla
perché
fine.
Perché siete scemi sostanzialmente.
Beh, quello è vero.
E in più è anche, insomma... una tattica quella di far sì che le generazioni nuove abbiano nostalgia di momenti che non abbiano mai vissuto, perché pensando e nutrendosi di idee passate poi si distraggono e non pensano al futuro. Quindi sostanzialmente, essendo nerd e facendo un podcast, vi sto dando degli schiavi del potere e dell'ordine costituito.
Ed è giusto
e del nerdine sia. Costituito
del nerdine, è giusto che sia così, insomma.
Però comunque un'evoluzione magari c'è stata, cioè te ce la vedi oppure è la stessa cosa? Perché non è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa. Ora si tratta di cultura di massa, di cultura popolare, per cui secondo me non ha nemmeno più senso del tutto il termine nerd. Tutti siamo un po' infognati all'interno di questa cultura qua. E...
cioè cultura pop.
Cultura pop, fa parte della cultura pop. È il pensiero dominante, insomma, questo qua.
Ora è quasi più strano quando uno dice non guarda
ragazzi,
Game of Thrones.
È insomma. Bello, cioè io a volte mi incontro con ragazzi con giovani coppie, con lui appassionato di giochi di ruolo e lei cosplayer, che si baciano appassionatamente sulle mura di Lucca, una cosa no. Che ai miei tempi era assolutamente impensabile, perché che una ragazza si avvicinasse al garage in cui giocavamo a Dungeons and Dragons o Vampiri era assolutamente impensabile. Quindi insomma, posso dire le parolacce in questo podcast? Cioè, a me viene a volte da mettere la mano sulla spalla.
Sei tu il capo.
Viene da mettere la mano sulla spalla di questi giovincelli e dirgli amico, tu trombi grazie a me, sostanzialmente. Perché la cosa si è sdoganata anche su tutto il mondo femminile e quindi c'è una grande, grande apertura.
Ah, però, cioè, quindi ti dici che prima le donne nerd non c'erano?
No, c'erano, erano un po' nascoste, qualcuna si avvicinava. E forse coltivavano un germe nerd dentro di loro, ma la società glielo impediva. Di solito quella che arrivava in garage proprio con i giochi di ruolo era mediamente la ragazza del Dungeon Master o l'amica che provava a giocare e poi ti guardava malissimo e spariva dopo una sessione. Erano cose che non si facevano.
A questo proposito mi hai fatto venire in mente che è partito ora un programma in America condotto da Deborah Ann Wall, che è quella che fa Karen Page in Daredevil.
Che è una delle mie fidanzatine.
Esatto.
Siamo stati insieme, l'ho dovuta lasciare perché
per quale motivo?
Attaccava le cingomme dietro il divano.
Ah, no, beh, non si
e può comunque me. Anche lei è una grande nerd, infatti questo programma è appunto su Dungeons and Dragons.
E lei fa il master, esatto. Cioè il master che tutti noi vorremmo. Però rischi lì, perché lei parla, ti descrive i dungeon e te guardi Deborah Ann Wall, rimane così e poi ti ridà.
È un podcast, non la guardi, quindi ha fatto apposta così.
È un podcast.
È un podcast?
Tu hai detto che
no,
un
penso
podcast.
Sia
no,
un video.
È un video.
È un video.
Mi ricordo questa pubblicità.
Niente. Ricordiamo che Gaia ogni tanto entra a caso a gamba tesa.
Bene, allora passiamo al prossimo argomento.
Beh, primo argomento, fai credere che abbiamo quasi preparato una scaletta, non che tutto improvvisato, Angel. Cosa
c'è
facendo?
Una scaletta di quelle piegabili nello sgabuzzino,
sì,
serve
esatto.
Per riavvitare le lampadine.
Quando
esatto.
Andremo su a prendere la birra.
Bella
questa. Quindi, di cosa vogliamo parlare? Io una cosa in mente ce l'ho, ed
Vai.
È una cosa che è sulla bocca di tutti e che insomma uscirà tra una settimanetta, che è Endgame.
Avengers
Endgame.
La fine della fase 3.
Esatto. Tra l'altro ora uscirà, appena uscirà Endgame, un bellissimo cofanetto con tutta la...
Io ho un cofanetto fighissimo solo della fase 1 però.
Quelli belli tutti in steelbook, Blu-ray...
Che sono con un cofanetto argentone, proprio veramente pacchianissimo.
Questo invece...
Sì, ma li hanno già ristampati, hanno fatto tipo 1000 versioni delle cose.
Sì, sì. Questo invece conterrà tutti i film usciti finora e c'è proprio il guantone di Thanos e con scritto The Infinity Saga.
Va.
Quindi
boh,
proprio top.
Così.
Così, come rinominare a posteriori
un intero universo.
Un intero universo.
Quindi
dobbiamo parlare di Endgame.
Sì, abbiamo un po'.
Che abbiamo visto in anteprima.
Tra l'altro, stamattina
grazie.
Hanno leccato 5 minuti dal finale.
Davvero?
Sì, però non l'ho visto. Non l'ho visto anche perché no spoiler. Cioè, no, in realtà, torno a casa e li vedo.
No, io non mi rivedrò.
In qualità
mai.
Proprio zero totale.
È una cosa che voglio assolutamente vedere al cinema, infatti farò all'anteprima, prima Infinity War e poi Endgame maratonona.
Perché siete dei masochisti.
6 ore in sala, usciremo alle 4 di notte, ma usciremo, spero, meravigliati.
Io sarò in Terronia, per cui penso proprio queste cose.
Vabbè. Non esistono.
Me lo farò da sola.
Nel sud però... d'Italia non ci sono ancora i cinema. Cioè, loro vedono i film degli anni 70.
Sì, andiamo così.
O Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Per certi versi bellissimo. Guardiamo film migliori bellissimo, dei vostri, insomma, quindi...
Ma insomma di Endgame cosa si, di cosa parliamo?
Allora, cioè, ci sono tutte le teorie su internet, i viaggi nel tempo, il mondo quantico...
Il mondo quantico?
Il ma regno poi quantico, cioè, avete visto...
Il regno quantico quello di...
Hanno addirittura cambiato vestiti, perché insomma, credo sia una cosa importante da sottolineare.
Sono bellini, sono molto Jonathan Hickman quelle tutti neri.
Bello,
sembrano la fondazione futuro.
È vero, ma anche perché poi hanno cambiato quella tuta lì, ma in alcuni scatti rubati dal set l'anno scorso c'erano proprio... queste immagini di loro che avevano i vestiti del primo Avengers, e per questo tutti dicono il viaggio
e
nel
quindi
tempo.
Fanno una cosa di viaggio nel tempo, tornano indietro, sì, sì. Cambiano la linea temporale. Anche se questa... Loki è vivo per la gioia di Gaia. Gaia che sbatte le manine, sbatte le manine.
Voi manine. Non lo potete sentire, ecco, questo è per sì, Loki e Gaia che incita Loki.
Tornano tutti in vita, possono fare retto in quanto gli pare.
Tranne Captain America, perché gli è scaduto il contratto.
E anche Iron Man.
Però ieri ho visto, sempre di nuovo su internet, il fatto che i russo dicono Chris Evans non ha finito con Capitano America.
Ricordiamo che i russo trollano tantissimo.
È russo, sì, perché c'è questa guerra fredda tra i russo e gli americani. Che...
Dovremmo chiedere a Mark Ruffalo, di solito lui ti sa dire le cose.
No, Mark Ruffalo non gli fanno più leggere il copione. Sì. Dopo la,
dopo recita che... casualmente.
Esatto, però. Dopo che l'anno scorso ha spoilerato Infinity War, ma nessuno se n'era reso conto.
E quindi
conto.
Forse viaggi nel tempo, forse regno quantico, di certo vanno nello spazio.
Il regno quantico è la chiave per viaggiare nel tempo, perché in Ant-Man and the Wasp, nella scena post-credits, Janet Van Dyne...
Lo sai che non l'ho visto, Ant-Man and the Wasp? Non l'hai aspetto visto? Che lo mettano su Netflix.
Ma ora non lo
mettono. Ma ora faranno
ora
Disney Plus.
Disney Plus.
Vabbè, magari lo mettono tipo per un paio di giorni.
Così... Per Federico.
Ti faccio prestare il Blu-ray.
Ma quindi non ne posso parlare di questa scena di Ant-Man?
Ma che fai il cazzo che ti pare? Io tanto sono per il come e non per il cosa, okay. Quindi non puoi fare gli spoiler più terribili.
Che in pratica Janet Van Dyne, moglie di Hank Pym, viene recuperata. E...
Che è Michelle Pfeiffer.
Esatto, questo ragazzi non so se chi non l'ha visto, mi dispiace, però d'altronde è un film uscito l'anno scorso. E lei viene recuperata, che è stata 30 anni in questo regno quantico, e dopo aver salvato
quantico
la ragazza...
Quantico tempo c'è stato? Fra l'altro il regno quantico è dove addestrano l'FBI.
Ah sì?
È quantico. Vabbè, c'è Shonda Rhimes.
Stavo cercando un effetto adatto.
No,
ma...
non importa, no, se no perdiamo troppo tempo. Quindi,
mentre mi arrivano le mail.
Lei viene salvata. Il cattivo del film, che è questa ragazza che si chiama Ghost, che è quello poi dei fumetti, ha bisogno dell'energia del regno quantico per
fare i vasi con la porcellana tipo Ghost.
No.
Quello con Patrick Swayze.
No. Ma per rimanere integra, perché è stata vittima di un incidente, quindi attraverso gli oggetti, però continuando così.
Beh, non
sparirà.
Di tutta la trama, insomma, che succede?
Sì, infatti,
no,
sì.
Era per solo per, insomma, devono andare da ultimo Scott Ant-Man a prendere l'energia del regno quantico. E Janet Van Dyne dice: stai attento ai tunnel temporali, perché
c'è i tunnel temporali, esatto. Quindi Delano ci ha annunciatone terribile. No, io vorrei che tipo alla fine di Endgame, quando sicuramente rimetteranno su tutta la mezza popolazione distrutta giustamente da Thanos alla fine dell'ultimo Avengers, rispuntasse così anche Joss Whedon.
Ah, ok.
E il mio sogno è un po' quello, sì. Che a un certo punto dice: no, io sono scomparso di mezzo da Thanos e riprendo in mano l'universo. Le fila del Marvel Cinematic Universe.
Che sì, lo vedi proprio col guanto alla fine.
Col guanto, sì, dell'infinito, sì, e sì. Buffy magari che entra a far
bello,
parte
del Marvel Cinematic Universe.
Tra l'altro a me il primo Avengers è piaciuto un sacco, non capisco perché c'è un botto di gente che
il
dice
primo, il primo è molto bello.
Sì, perché poi il secondo l'hanno tagliato, hanno tutti litigato, lui aveva un'idea che era fare tutti questi film autoriali all'interno del Marvel Cinematic Universe, per cui aveva chiamato Edgar Wright, aveva chiamato... doveva fare Ant-Man, sì. Edgar Wright.
Il primo.
E i Guardiani della Galassia sono roba sua, nel senso che è lui che ha chiamato Gunn a farli, per cui ogni supereroe Marvel doveva avere il suo autore dietro, o più autori... che lo facevano. E invece poi la Marvel ha detto: no, vabbè, abbiamo litigato con Whedon, ciao Whedon, entrano i russo, e da quel momento lì, a parte Guardiani della Galassia, che se no i fan li devastano, se noti i film dell'universo Marvel a livello cinematografico sono molto conformi.
Sì, sono diventati un po' più, cioè non so, mi sembra che
serione.
Rispetto, esatto, ma poi rispetto alla fase 1 mi sembra che ci sia un po' più, vabbè, ok, facciamo la base così, con le battutine messe ogni tanto, a volte un po' a caso.
Ma purtroppo,
non lo so, prima c'era anche un filone, cioè anche, non lo so, i primi Thor erano già un pochino più collegati,
vabbè,
tra loro.
Il primo Thor è di Kenneth Branagh.
Ma infatti, però dico, parliamo comunque di un'atmosfera che si viene a creare per ogni supereroe, diciamo così. Invece poi non
ora
so.
Cioè Pantera Nera sembra girato dagli stessi,
sì,
di Avengers,
o Ragnarok sembra che sembra dagli... girato dai Vanzina, per dire, cioè,
Ragnarok
senso...
Ragnarok fa un po' Guardiani senza essere Guardiani, ma è
Thor.
Taika Waititi è anche lui un bravissimo regista.
No, certo, però boh,
ma
so.
Appunto ne parlavamo,
guardatevi di... What We Do in the Dark.
Esatto. E quindi niente, fine di Endgame e ora acquisizione 20th Century Fox, Fantastici 4.
Io, l'hai visto te la mappona di tutto ciò che possiede la Disney?
Sì.
In cui scopri che più o meno possiede casa tua, l'alimentare, sì, all'angolo.
Sì.
Questo podcast è sponsorizzato da Disney Studios.
Esatto.
Se ci vuoi comprare anche a noi, noi ci si vede.
Ah,
noi,
sì,
non sarebbe male, saremmo sistemati. E quindi niente. Invece dal fronte, direi,
della DC,
quindi opposto alla Marvel.
Alla fine l'hai visto Shazam, insomma?
No, non l'ho visto Shazam.
Ah, benissimo.
Che è quel film, qui mi hanno detto, posso fare tutte le battute di un bambino che viene morso da un'applicazione che serve per riconoscere canzoni, e da quel momento acquista una cultura musicale infinita.
E acquista anche i poteri di Superman.
Quasi Superman, perché Shazam gli manca la vista calorifica,
sì,
ma i fulmini.
Ha i fulmini e poi per il resto è immune ai proiettili.
Sì, sì, poi per il resto è Superman.
Comunque gli fanno i riferimenti, perché anche il fatto che a un certo punto, quando devono fare le prove, c'è lui che salta.
Ma
cioè...
Shazam, miei ignoranti amici, ha una vita editoriale di cause infinite, proprio perché era... l'avversario numero uno di Superman.
Che tra l'altro compare.
Quando era pubblicato, mi sembra, dalla Fawcett, forse, Shazam.
Sì, sì, Fawcett.
Era proprio più venduto di Superman in quel momento, anche perché l'idea alla base è grandissima. Cioè, sì, il fatto che lui sia un ragazzino problematico che diventa Superman, sostanzialmente, già fonde insieme un po' Peter Parker e Superman. E sì, quindi poi la DC lo comprò, c'era tutto un casino di nomi per cui era Captain Marvel, per poi, gli fece causa la Marvel, per cui non era più Captain Marvel ma era Shazam, ma allo stesso tempo c'era il Miracle Man di Moore, che riprendeva l'idea della parola magica che lì era Kikitama, Kitara, non lo so. E quindi c'era un ulteriore clone, c'è una serie di cause infinite su Shazam, e poi l'ha comprato la DC. È rientrato all'interno dell'universo DC.
Però con un altro nome, perché a quel punto.
No, Shazam, a quel punto lui è Shazam.
Perché se no, Captain Marvel c'è, cioè, il conflitto di interessi.
Sì, a quanto ho capito, proprio hanno approfittato di un buco editoriale per cui non c'era. Hanno fatto, vabbè, lo registriamo noi, Captain Marvel.
Shazam.
Bellissimo, grande.
Che poi, fra l'altro, se non mi sbaglio, Shazam era anche la parola magica che nella Justice League, cartone animato vecchissimo, dicevano i due gemelli meraviglia con l'anello.
Ah,
e dicendo Shazam si manifestava il più bel personaggio di DC mai esistito, che era il cammello Kabubi, un cammello volante che scendeva e faceva cose all'interno del cartone.
Ho visto una volta il cartone animato della Justice League degli anni 60 e si chiamava tipo i Super Amici,
del
genere.
Gli anni 60 hanno prodotto tante cose.
No,
belle,
Shazam non l'ho visto, però mi hanno detto che è molto simile alla run di Geoff Johns, Gary Frank, su di lui.
Sì, direi.
Con lui che, con Billy Batson che è un po' orfano, ribelle,
esatto,
in quel modo lì.
È un film di Natale.
È un film di Natale.
È un bellissimo film di Natale che esce ad aprile.
Un film di Natale che esce ad aprile per le famiglie, concetto di famiglia.
Però
quindi ci
bene.
Porterò la cata in tutto.
Esatto, però sì, è molto carino per il resto.
Tra l'altro, secondo me, nel DC Extended Universe questo tono un poco più leggero funziona paradossalmente. Ci hanno puntato tutto finora sul tono dark per poi uscirsene con Marta, e quindi insomma forse a sto punto preferisco una cosa che sia cazzona con cognizione di causa, non lo so.
Anche se il tono dark, per esempio, visto che ora ho visto che scaletta c'hai, cosa esce su Netflix?
No, non è una scaletta.
Non è una scaletta,
è
una scaletta, l'ho visto! Fate i bicini!
È tutto improvvisato.
No, il tono dark in Titans, la serie su Netflix, funziona da Dio.
Titans è molto bello.
Titans è molto bella.
Anche se quella Starfire è la prima volta che l'ho visto, ho pensato... What?
Però c'è stato, guardi... No, il trailer era una roba che facevi, no, per favore, Dio, no, no. Poi guardavo la prima puntata perché presumibilmente la notte ho bisogno di cose che... invece sono andato avanti benissimo. Titans è bello e mi ha detto... mi dicono che sia molto bello anche Doom Patrol. Ora aspetto che lo mettano su Netflix.
Ah, sì,
intanto c'è Umbrella Academy, cioè pare che stanno puntando molto su...
Sì. E poi c'è Umbrella Academy, hanno comprato tutto il Miller World, per cui Mark Miller ha scritto due serie che poi diventeranno serie Netflix. Netflix, in teoria, hanno i diritti di tutta quella roba tipo Kick-Ass,
sì,
e compagnia.
Poi
per cui col fatto che la Marvel gli se n'è andata di casa piano piano, loro cercano il loro licensing. Ah, giustamente. Anche è la guerra a chi si compra le idee.
Sci-Fi sta trasmettendo invece Deadly Class di Remender.
Non l'ho visto, però la serie è meravigliosa.
C'è Benedict Wong, l'attore che fa Wong di Doctor Strange, che pare sia bravo. No, cioè, non lo so, non l'ho visto ancora.
Per cui sì, stanno comprando ed opzionando tutto. A Pisa c'è il timpano che anni, insomma, hanno preso i diritti di Eclipse e quindi forse uscirà anche Eclipse.
Ne potevamo parlare.
Sì, okay. No, l'ha detto a degli incontri, quindi si può dire.
Quindi bene. Sì.
Naturalmente lo salutiamo.
Lo salutiamo Giovanni Timpano, che sarà il nostro ospite. Ancora non lo sa, ma
sì,
lo
assolutamente. Verrà rinchiuso nello sgabuzzino.
Mancano 2 minuti e 43 a questo pezzettino di roba. Di cosa si parla alla fine della chiacchierata?
Allora, no, abbiamo in realtà ancora altre 2 domande da farti.
Vai.
Le facciamo subito.
Giusto, un paio di domande che riguardano comunque sempre in un certo senso la DC, anche se è una cosa un po' a parte, e cioè che è uscito il teaser di Joker, cioè finalmente vediamo Joaquin Phoenix che fa il Joker e io questa cosa...
Il trailer è bello, sembra Martin Scorsese che fa il Joker.
Esatto.
Giustamente qualcuno ha detto, ma perché dobbiamo fare... un cinecomic del genere quando in realtà puoi guardarti Taxi Driver, no? Se vuoi vedere Scorsese in quel modo lì, cioè perché dobbiamo installare su uno stile che fino a quel momento ha raccontato altri tipi di storie la storia del Joker? Abbiamo davvero bisogno, la domandona, di un film che racconti le origini del Joker, la onde...
Una delle
origini
del Joker.
Se
proprio devo avere delle origini, preferisco scegliermele io.
Sì, hai assolutamente ragione. Dove uno dei fascini del Joker è che è questa forza del caos che arriva e
non sai
da dove viene. Cioè il fatto che Batman abbia delle origini assolutamente definite ed immutabili e il Joker in realtà... appaia d'improvviso con queste sue 1000 personalità, da quella degli anni 60 con gli scherzoni allo psicopatico anarchico di Grant Morrison, fantastico. Però fanno questo film sulle origini, sembra girato bene, per cui te lo guardi, la prendi come un'altra origine. Io sono, per esempio, sono molto contro quelli che dicono: ah mio Dio, questo film ha rovinato la mia infanzia, rovina la mia visione del... Vaffanculo.
Non è ancora uscito,
nel senso,
poi
è il film, non è che distrugge la qualità di quello che è successo prima. Puoi scegliere di guardartelo e dimenticartelo assolutamente. Non è che se ti piace la trilogia originale di Guerre Stellari e poi non ti piace, per esempio, la trilogia in corso, quella ha rovinato tutto quello che esisteva prima. Esatto. Cioè, poi è benissimo vivere in un mondo in cui ti piace la trilogia originale, ami l'Expanded Universe e te ti rileggi le tue robine dell'Expanded Universe e sei felice in quel mondo lì.
Ma poi la mia teoria, cioè, io credo che molti...
E se no diventi
facciano...
un fondamentalista in cui dici: no,
sì,
la Chiesa Cattolica.
Esatto, ma molti lo fanno per presa di posizione, perché ora...
Sì, cioè... ma non la prendete posizione.
Nel senso l'hai visto da bambino.
Nel mondo c'è vento, quindi la posizione cambia.
Cioè, se vedi Star Wars da bambino, è ovvio che sarai sempre legato a...
Io l'ho visto da bambino, sono andato al cinema a vedermi Ritorno dello Jedi con la mia mamma, eravamo felicissimi. Ci piacevano tantissimo
gli Ewok. Un altro film, ragazzi.
L'unico tradimento che esiste è che nella versione Blu-ray di Ritorno dello Jedi la canzone dell'Ewok l'hanno cambiata alla fine. C'era questa roba bellissima cantata in Ewok e facevano "Yuppa, mica mamma, tu papi, papi", che era bellissima. E l'ho rivisto
ci
con la casa e adesso hanno cambiato la canzone degli Ewok. Quello è vero, è un tradimento della mia infanzia.
Ah, pensavo... E Han Solo che spara per primo.
Han Solo spara per primo.
Han Solo non è... No, niente, stavo per sparare una cazzata. E poi pensavo anche il tradimento, il fatto che nella versione nuova, quando fanno vedere lo spettro di Anakin...
vedere lo spettro, è Anakin giovane.
Esatto.
E non fanno vedere... lui in versione Darth Vader,
esatto.
Senza...
Pensavo che
vabbè,
quello
ci può sta, c'è da ammetterci, ma
vabbè.
Non mi cambia troppo l'esperienza.
È per fare i collegamenti tra
non
la prima e la seconda trilogia.
Perché in teoria il tuo spettro di forza corrisponde più o meno a come sei morto, perché per esempio Obi-Wan non è Ewan McGregor.
No.
Quindi ti chiede, però boh. La forza si muove in maniera misteriosa.
Esatto, la spiegazione per
tutto. Non comprendiamo le vie della forza. E quindi, invece, parlando dunque, passando da un altro argomento, ovvero
vai,
i giochi di ruolo,
dal
eccetera.
Joker ai giochi.
Dal Joker
ai giochi. Brava, Gaia, sei una maestra dell'umorismo e del gioco di parole. Cioè, Lewis Carroll ti fa una sega. Brava, mettiti gli applausi da sola. perché li meriti tutti.
Gaia si è messa gli applausi per Loki e per se stessa.
Cioè, fermi, che è un po' la stessa cosa.
Beh.
Quindi, dicevi?
Che... due settimane fa siamo andati al... no, una settimana fa, boh,
qualche tempo fa, anche perché non sappiamo quando esce sto podcast.
Io e Angel abbiamo fatto il gitone,
siamo andati al Modena Play.
Sì,
e un po' ci siamo stati insieme, un po' ci siamo separati, e parliamo un po' di quello che abbiamo visto in generale.
Allora, te hai giocato a Nome Nomen.
Io ho giocato a Nome Nomen, masterato o masterizzato, a che ne
potremmo
ne
lanciare
voi.
Il sondaggio che sui nostri social che non
ognuno
abbiamo.
Ognuno dica come vuole, esatto. Si chiama narrare, raccontare.
Oh, quindi dirò paraculo, narrato, paraculo. Narrato da Marco Bucci. Uh-huh. Nome Nomen è questo fumetto pubblicato dalla Panini, scritto da Marco Bucci e disegnato da Jacopo Camagni, che saluto. Saluto entrambi, ovviamente. E quindi no, ho giocato a Sika, questo con le regole di vampiri. Era un po', diciamo, adattato per quella giocata lì. E ho giocato recentemente anche a vampiri e finalmente un po' ho capito tutte le meccaniche e così.
Abbasso la camariglia, viva il samba.
Io ti do ragione qualunque cosa si voglia dire, visto che non so la storia.
Io ho capito,
non ho letto
Tamarindo,
il manuale.
Però, cioè, perché mi sono distratta un attimo.
Bravo, Tamarindo, tipo i vampiri nel gioco bevono il Tamarindo, perché è comunque rossino. No.
Esatto. Tra l'altro l'attore fa Loki, ha fatto un bellissimo film.
Basta con Loki!
Basta con Tom Hiddleston.
Che ha fatto? Ah, quello di Jim Jarmusch.
È bellissimo, dai. Bellissimo.
Bello, un po' palla, però a volte bello.
Però c'è lui, quindi va bene.
Va bene, ragazzi.
Se con Tom Hiddleston, ti va bene.
E poi abbiamo giocato a Keyforge.
Abbiamo giocato a Keyforge, dove ho vinto io.
Dove hai vinto te? Sì.
Keyforge, per chi non lo sapesse, è il nuovo gioco di carte di Richard Garfield, che non è il gatto, ma l'inventore di Magic.
Lunedì,
è molto ganzo perché ogni mazzo è fatto secondo un po' il meccanismo con cui era fatto il cartellone di Lucca di Il Runez,
esatto,
dell'anno scorso.
Cioè,
ogni mazzo, grazie ad un algoritmo, ogni mazzo ha uno sfondo, ha una, sì, parte di dietro. Come si chiama la parte di dietro della carta? Retro della carta, diverso, con un nome diverso, un simbolo diverso.
Sì, perché ogni carta prende, cioè, il suo boss, che è l'Arconte. Che
sei
è
te
quel...
l'Arconte.
Sì. Perché ci sono questi sette simboli che in combinazione tra di loro formano
un simbolo diverso. E poi tutti i mazzi sono composti di carte diverse, secondo proprio un principio combinatorio. Per cui te compri il mazzo, vai a caso, quel mazzo esiste, ce l'hai solo te. E il fatto è che poi nel momento in cui giochi con il tuo mazzo e cerchi di trarne la migliore strategia con la persona davanti.
Interessante.
A prima partita ho vinto tantissimo su Angel.
Federico Guerra mi ha fatto il culo perché aveva il mazzo pieno di bestioni.
Ti ha fatto il mazzo.
Ti ho fatto il mazzo.
Brava, ma metti gli applausi. Di solito c'ho di parole toccano a me, invece oggi è Gaia.
Ma perché l'hai fatto prima, quello, sì, di Grazia dell'Edda.
Ah, bellissimo. Che è la scrittrice sarda che ama i miti nordici.
Sì.
E poi aspetta, cosa fa? Allora, sono tornato con una busta piena di roba.
Dici un po'.
Allora, a parte che sono passato dai miei amici della Serpentarium, dove c'era tutta la versione nuova di Sine Requiem, quelle robe là.
E
i giochi Serpentarium ve li consiglio a tutti, insomma.
E ho giocato a Sine Requiem, mi piace tanto.
Bravissimo, mi sembra.
Ero un francese giovane che ammazzavo gli zombie a colpi della spada perché ero preso da Mission di The Walking Dead.
Mi sembra giustissimo. Gioca anche te all'Ultima Torcia, che è il gioco di ruolo in cui mia figlia riesce a sopravvivere laddove nessuno riesce, con robe meravigliose.
La Kate verrà qui come
una volta
ospite,
ospite, assolutamente, sì. E poi cosa c'era la guida a Lovecraft, ce n'erano tantissime, quella che abbiamo scritto con Michele Mingrone, e poi erano scomparse a fine giornata, quindi ero molto felice, per cui alla Reven gli ho comprato il gioco di ruolo nuovo, quello che hanno fatto Household.
Ok, sì.
Che è un'ambientazione molto carina, perché è ambientata all'interno di una casa abbandonata, stile Harriet di Miyazaki, no? E te interpreti il piccolo popolo, e quindi c'è tutta la geografia di questo gioco che è all'interno di questa casa, e sono tutti esserini minuscoli, tipo popolo del tappeto, con le loro tribù, il loro lancio, ancora logicamente da leggerlo. Poi ho comprato Cabal, che è un gioco di ruolo grossetano, di cui avevo conosciuto gli autori al Firenze Fantasy, e l'autore si è impippato, penso, tutta la storia esoterica, i testi esoterici da prima dei tempi a oggi.
C'è tutta la cabala, praticamente.
Sì, per crearne una mitologia coerente all'interno, e quindi è un gioco in cui puoi giocare tipo da non risvegliato, quindi persona ignara di tutto il mondo esoterico e che indaga, stile Richiamo di Cthulhu, oppure puoi essere non risvegliato, oppure puoi cominciare a capire tutte le realtà. Un gioco di ruolo che più complottaro non si può, però basato su tutti i fatti reali, quindi c'è la magia.
Perché puntare sulla fantasia? cosa esiste.
No, ma logicamente io con lui mi sono messo a parlare, siamo tutti impippati sulla magia del caos, Grant Morrison, cioè, cose qua.
È come quando ti guardi Pi greco, il teorema del delirio, e poi tipo entri in fissa malissimo.
Quando vedi The OA e fai sì, sì, ha capito, Britt Marling ha capito, e poi dopo magari finisci.
E poi non hai capito te.
Me l'hanno detto tutti di guardare The OA, perché...
Io devo vedere la seconda stagione.
Bella, bella, inizia benissimo la seconda stagione.
Questa cosa mi ha dato...
Non è vero, Gaia.
Lo so che non è vero, è troppo bella lei, però insomma...
Però un pochino sì, dai.
Dai, facciamo
adesso mi Greta Thunberg e basta.
Poi mi ricordo che hai preso tanti libri game.
Ho preso tanti libri game perché sono andato, c'era il quadrilatero del libro game, dove c'era la Acheron Books, e la Acheron Books ha fatto uscire questa nuova collana, non solo lei, perché poi ce n'erano tanti, però io ho preso quei due della Acheron, che uno dei quali è, il primo è Steam Romance di Malaspina, che sto leggendo, e è un romanzo d'amore steampunk ambientato su un dirigibile nel Novecento che parte dall'Italia e va verso la Francia, bello. E puoi scegliere addirittura di interpretare il personaggio maschile o il personaggio femminile della romance, e logicamente io ho scelto il personaggio femminile.
Giusto.
Perché il tuo spirito guida è una donna.
Come donna.
Hai una donna interiore che danza con le
nella guida di Lovecraft, che eri una giovane sposa.
Che era una giovane sposa, quindi sostanzialmente questo podcast mi porterà anche ad avere una serie di dubbi sessuali. Infiniti.
Compratelo, compratelo.
Poi ho preso Savage Worlds, che è un regolamento aperto per i giochi di ruolo. E poi boh, sono tornato a casa con una marea. Ah, Rick e Morty contro Dungeons and Dragons.
Ah, cosa? Sì, c'è questo fumetto Rick e Morty contro
Dungeons. Sono belli i Rick e Morty, carini.
Molto bellino Rick e Morty contro Dungeons.
Anche il gioco di Rick e Morty è carino, quello per il telefono, sto provando.
Quello
è
Pocket Morty.
È bellissimo. È bellissimo. E vabbè. Ma a proposito dei libri game, quanto è figo il numero di Mercurio Loi? Cioè,
quanto è figo Mercurio Loi?
Quanto è figo Mercurio Loi?
Tutti lo dicono, ci prenderanno per il culo, ci saranno dei radical chic, ma quanto è figo Mercurio Loi?
Sì, esatto.
No, ragazzi, Mercurio Loi è troppo bello.
Quant'era?
Ciao Alessandro.
Salutiamo.
Ciao Alessandro, no. Buongiorno. La saluto, signor Bilotta, Gaia, le basi. E
salutiamo Alessandro Bilotta.
Che speriamo di avere con noi.
In maniera formale ora.
Ci inchiniamo di fronte a lei, con la nostra testa sotto i suoi piedi, tipo il TV a Savonarola. No? Bellissimo il numero del libro game di Mercurio.
Mamma, è bello. Vabbè, comunque. Che scusate, dovevo tutta... metterci la Bonelli, mi sembrava giusto ora, e doveroso.
Questo perché te è vero, sei un po' un'infoiata, perché sei vecchia dentro e leggi Tex.
No, dai, Tex no. Ma se... di Landog quelli veri, i primi 100.
Va bene, Gaia.
Quelli veri.
Quelli veri.
E poi per un principio di maggioranza no, cioè se ne ha scritti meno di tutti, cioè se quelli di sclavi sono i primi 100, ora siamo a quasi 400, quelli veri sono gli altri 300.
Ma
questo è un problema.
Vabbè, non stiamo a discutere di questioni filosofiche su Dylan Dog, perché altrimenti, vista la presente, non finiamo più.
Non finiamo più.
E ormai l'ultima cosa di, per quanto riguarda libri game, anche se non è propriamente un libro game, Bandersnatch.
Ah già.
Bandersnatch, che c'entra? Perché dobbiamo parlare di Bandersnatch?
Perché è, una, perché è un modo di rivoluzionare, di insomma, ha portato realtà... il concetto del libro game a livello multimediale.
Sì, vabbè, come bellissimo. Fanno i videogiochi poi,
esatto. Però
vabbè,
tanto...
in realtà in questo
cioè, non
senso...
è niente di diverso da questo punto di vista da un qualsiasi gioco tipo
sì, roleplay,
The Wolf Among Us, eccetera.
Ma perché a tanta gente non è piaciuto, hanno detto sì, la mia scelta in realtà era limitata.
Sì, in effetti,
se poi una scelta illimitata, stacca Netflix e vai nella vita.
Ma poi non lo vorrei
però in realtà
dire.
Era molto molto ganzo, perché in una piattaforma come Netflix porti un sistema del genere e permette a persone che non hanno mai fatto un gioco di quel genere di dire che è rivoluzionario.
No,
laddove
ma
chi frequenta la narrazione dice non c'è niente di innovativo. In realtà quello che è bello secondo me è proprio come è la parte meta.
Sì.
Cioè il fatto che chi non ha mai giocato a un gioco di ruolo dice è super rivoluzionario eccetera eccetera il meccanismo, chi ha giocato a un gioco di ruolo, a un libro gioco, a un videogioco di tipo narrativo, dice vabbè il meccanismo non è rivoluzionario se non per il fatto che è girato e però ti parla di quel mondo lì e allora hai a che vedere con la creazione di un videogioco, di un gioco di ruolo e quindi lavora in tipo metatestuale, ti diverti a vedere i riferimenti e a spulciartelo tutto da una parte e dall'altra.
Sì, che poi cioè, secondo me Bandersnatch in ogni caso ha...
Cioè, Bandersnatch che è una parola che viene da, come ben sapete...
Da un libro game, no.
Angel.
Era questo gioco che doveva uscire,
era
ma che
gioco,
poi non
sì.
è
no,
mai
ma
uscito.
Il titolo viene preso da...
Però citano un libro game dentro.
Siete dei pulcini.
Siamo giovani.
Bandersnatch è da Alice nel Paese delle Meraviglie.
Sì. Non abbiamo l'effetto, dobbiamo...
Jabberwocky e il Bandersnatch è un'altra roba,
ah,
che
okay.
c'è un altro neologismo.
No, la nostra ignoranza, noi ci mostriamo di fronte.
Perché, per esempio, un grosso difetto dei nerd è che stanno limitati all'interno del loro mondo pop, mentre in realtà un vero nerd dovrebbe espandere. Cioè, voi fate un podcast in cui parlate delle ultime uscite cinematografiche, ma parlate delle ultime uscite cinematografiche entro quei confini pop, mentre in realtà la cosa ganza, che è anche un po' l'anima della pagina Mondo di Nerd, è portare i nerd che amano queste cose anche in altre direzioni.
Ma no, sì, ma si approfondisce comunque.
Bravi, no, ma queste sono lezioncine che io vi lancio là così, e che nelle prossime puntate vedrete Gaia Danger crescere di fronte ai vostri occhi.
Sì, faremo confronti tra il Loki della mitologia, tanto per parlare di Loki, visto che c'è Gaia.
Faremo una puntata interamente dedicata a Loki, no, inviteremo Tom Hiddleston. Io lo annuncio perché voglio che sia vero.
E sarà sponsorizzato, cioè, l'Angelini, quella che fa Loki in Italia.
Oh, mio
contro
Dio.
Il mal di testa. Living la vita Loki, invitate.
Oh, Gesù.
Chi era l'antava?
So. Ricky Martin,
sì, Ricky Martin è il nostro invitato, ci hai spoilerato il prossimo.
Poi c'è anche video. Questa serie parallela a Boris, che incrocia il mondo di Asgard con Boris, che è Loki del cuore.
Bellissimo, quello
Loki
lo voglio.
Loki del cuore.
Sì, no, ma aspetta, ma questo Bandersnatch in Alice del Paese delle Meraviglie, ma anche nella traduzione italiana? O
no, no, non credo. No. Non
ah, ecco allora perché...
Vabbè, non potete leggere Alice in italiano, no, leggere in inglese.
Hai ragione, giusto, quando giusto. hai ragione. Mi
vabbè,
rimedierò.
No, ma così, io ogni tanto mi paleso tipo così per farvi dei culi.
Avremo il tuo
vuol
spettro
dire che sei
su di noi
Federico,
anche.
Non te lo vorrei
certo,
dire.
Certo,
avremo il tuo spettro
il
della
ruolo.
Forza su
è
di
come
noi.
Come Yoda,
anche
cioè mi attacco alle vostre spalle e mi faccio trasportare tipo un zaino, solo che peso 102
kg. E qui se non avessimo problemi a pagare la SIA, in teoria potevo mettere Seagulls grandissimo.
Sì, sì,
va bene.
Che vi volevi chiedere?
No, beh, no, riguardo Bandersnatch, comunque la gente che si lamenta dicendo che non, hai la scelta limitata, secondo me non ha visto veramente
Bandersnatch. Non parliamo della gente che si lamenta, proprio.
Ma infatti.
Lasciamo da una parte la gente che si lamenta.
Anche perché probabilmente vuole che ci si lamenti della gente che...
Vivi sul pianeta Terra, è meraviglioso, non te lamenta. Beh. Fai.
Ma gli volevi chiedere del Joker?
Sì,
perché
prima
ti era rimasto questo dubbio.
Sì, prima mi era rimasto questo dubbio.
Vai.
Dei Joker cinematografici.
Sì.
Qual è quello che ti porti nel cuore? Cioè, cinema, serie TV, quelle cose lì.
Vabbè, lì si risolve dall'effetto nostalgia. E quindi Jack Nicholson.
In effetti sì, molto più gangster, un po' più...
No, perché Jack Nicholson è Jack Nicholson.
Vabbè, sì. Ma pensa, tu Angel invece?
Ma anch'io ti direi Jack Nicholson.
Sì?
Perché sì. Perché
anche se Heath Ledger,
io
quello
personalmente
di Heath
Ledger,
molto...
Heath Ledger lo amo, tipo, cioè, a parte Heath Ledger intendo il Joker di Heath Ledger.
Ma perché alla fine sono proprio dei Joker diversi, ogni
sì.
Joker ha una, nel film ha una sua caratteristica, è portato in maniera diversa,
sì,
quindi...
sì, è più...
No, vabbè, scegliamo Nichols.
No, adesso vabbè. Devo scegliere, scelgo Ledger perché mi sembra più...
Che ti piace Ledger
ma
i libri.
No. Va bene, su questa io penso che crollerebbe chiunque, e a questo
allora,
punto...
L'hai fatto prima te, hai iniziato te.
Visto che si parlava di scelte...
Sì...
Volevamo proporti un giochino.
Va bene.
Che in realtà ti abbiamo brutalmente copiato per quando hai intervistato il Guarnaccia.
Quando ho intervistato chiunque, faccio
sì,
un
esatto. Gioco.
Salutiamo
io
Francesco.
Friends, quindi va benissimo.
Salutiamo anche Fumetti e Popcorn, visto che era in quell'occasione lì.
Salutiamo un po' tu.
Salutiamo tutti, tutti i nostri conoscenti che cercheremo di far venire in questo
ciao.
Podcast.
La mamma di Gaia presto in questo podcast.
Sì.
Tra l'altro la mamma di Gaia è uguale alla mamma di Leonard di Big Ben Theory.
Oh mio Dio. Molto bene.
E Gaia uguale a Leonard.
Non è
effetto. Beh, Leonard è il mio amorino. Siamo pure
solo
entrambi con problemi
gnocca, quindi...
Oh, che cosa carina. Non
è
proprio
la fusione
Allen,
tra
Leonard.
Leonard e Penny.
Madonna.
Sei la loro figlia.
La figlia di Leonard e Penny, bellina.
Oh, va bene. Allora,
vai,
siamo giochino. Questo giochino e... Non so, inizio io così. Devi
ma vai, giochino, spiega.
Il giochino funziona che ti mettiamo di fronte a delle scelte, te tipo 30 secondi, anche perché abbiamo poco tempo per rispondere.
30
fare...
secondi?
No, 30 secondi, 30 va bene, non
no,
lo
no,
so.
No, è un immediato.
Immediato, va bene.
Allora, facciamo una testa. Che
sì,
dici?
Parti te. E via!
Allora, classicone, libro o film?
Libro.
Cinema o teatro?
Teatro.
Marvel o DC?
Marvel.
Martin o Tolkien?
No, Tolkien.
Harry Potter o Animali Fantastici?
No, è lo stesso universo, non vale.
Non avevamo preso in considerazione questa risposta. Pizza o pasta?
Pizza.
All you can eat o alla carta?
Alla carta.
Lovecraft o Poe?
Lovecraft.
Star Wars o Star Trek?
Doctor Who.
Abbiamo la domanda su Doctor Who più avanti. Star Wars? No, abbiamo chiesto ora.
10.
Batman o Superman?
Batman.
Amleto o Macbeth?
Amleto.
Puck o Iago?
Iago.
Charmander, Squirtle o Bulbasaur?
Bulbasaur subito.
Oh. Oh. Meglio un giorno da Zio Paperone o 100 da Paperino?
100 da Paperino.
Topi o Paperi?
Paperi.
Facebook o Twitter?
Facebook.
Righe o quadri?
Cosa?
Righe o quadri?
A righe o quadri?
non so scrivere, non so parlare.
Quadri.
Magic o Keyforge?
Magic.
Pokémon o Digimon?
Pokémon.
Iron Man o Captain America?
Iron Man.
Avengers o X-Men?
X-Men.
Deadpool o Howard il Papero?
Howard il Papero, ma il fumetto di Steve Gerber.
Allora, questa è personale. Britney o Etienne?
No, vabbè, Etienne sono io. Britney.
CGI, stop motion o animazione classica?
Un misto delle tre.
Bello.
Quindi tipo quella la tipo cosa di... Come Spider-Man, si chiama? Love Robots. Come si chiama?
Tipo del toro. Tipo del toro. Cioè Ray Harryhausen insieme alla CGI più spinta.
Bello, molto bello.
Bene. Cavaliere Oscuro o Batman degli anni 60?
Cavaliere Oscuro.
Archie o Sabrina?
Ma Archie nel senso Riverdale o Sabrina o nel senso personaggio
no, personaggio dei fumetti.
Archie.
Mentre della serie?
Sabrina.
E questa adesso è dura, eh? Io te lo dico.
Vai.
Dylan Dog o Mercurio Loi?
Dylan nei primi 100 numeri.
Hai visto? Questa è una grande vittoria no, per me, ragazzi.
Allora, no, è durissima. Il Dylan di Sclavi contro il Mercurio Loi di Bilotta. Cioè, parliamo proprio di quella roba là. A parte, io sono convinto che Bilotta sia l'erede di Sclavi. Cioè, il Dylan Dog che mi piace in questo momento è quello del mondo futuro, esatto, degli speciali. Ma perché mi garba Bilotta? Poi ci sono tantissime visioni. Però è proprio una questione di formazione. Cioè, io sono fatto per il 20% del Dylan Dog di Sclavi umanamente. Quindi, poi Mercurio Loi mi piace, però... No, Dylan.
Infatti anche io non saprei rispondere, penso.
Miyazaki o Takahata?
Miyazaki. Questa è per la Kata.
Frozen o Rapunzel?
Rapunzel tutta la vita.
Oh. Pinco Panco o Panco Pinco?
Sono inscindibili l'uno dall'altro, non parlerebbero, mi beccherei mezza frase di ognuno.
Vero. Quindi, ok.
Coca-Cola o Pepsi?
Coca-Cola.
Spice Girls o Backstreet Boys?
Le Spice.
Allora, la prossima è molto difficile, vai, anche, mi raccomando. Cioè, dopo quella su Dylan Dog, questa è fonda. Bello Figo Gu o Young Signorino?
Bello Figo. La pasta
che
col
salutiamo,
tonno.
Sarà invitato.
Verrà anche lui.
Anche perché la pasta col tonno è il cibo ufficiale dei nerd, penso. Sì.
Sa a me, voce o sguardo?
Sguardo.
The Office America o The Office UK?
Durissimo, ma The Office America.
Stark o Lannister?
Perché c'è... Stark o Lannister? Lannister... Cioè, perché c'è scelta, dai, per favore, Lannister, subito.
Guida Galattica o Dirk Gently?
Guida Galattica.
Dottore preferito? Ne hai ben 13 a disposizione.
Ecco. Cazzo. Dottore preferito? Sempre l'ultimo, in teoria, uno dovrebbe rispondere. Capaldi.
Io non
Capaldi e Eccleston.
Sì, grande
Capaldi, Eccleston e te. No, vabbè,
tutti.
No, Capaldi.
Ah, questa
Capaldi.
Vabbè, tanto sono tutti
Capaldi perché è vecchio come me, allora mi ci ritrovo. Vai.
Questa Gaia non la sa.
Questa
però
io non ho idea
io
di che domanda. Vai. Ma Jojo preferito?
E ne hai 8 a disposizione.
Sono affezionato a Jotaro, probabilmente.
Oh.
Ma per ovvi motivi. Questa è una roba nostalgia. Jotaro Kujo.
Ok.
Ora sta a me, e anche questa è molto difficile. Sindaco di Bucinella o sindaco di Mondo di Nerd?
Allora, io sono il sindaco di Mondo di Nerd, il freudiano. No, sindaco di Mondo di Nerd. Il sindaco di Bucinella è un personaggio che io sto scrivendo, ma non sono io.
Perfetto.
Nonostante mi chiamino sindaco a volte.
Questa domanda è stata sponsorizzata da Tommaso.
Menchini Fabris.
Sì.
Che salutiamo, sarà nostro.
Tommaso è uno che risponde sempre a questa cosa. Quando mi chiamano sindaco su Bucinella, lui specifica che si tratta di un altro personaggio. Tra l'altro è una merda il sindaco di Bucinella, il capo del terzo esercito.
Infatti per questo.
Ce l'ha suggerita lui, quindi.
Ok.
Bene, domanda 41, perché come puoi capire le domande sono 42.
Amori.
Quelle che stiamo improvvisando, chiaramente. Esatto.
La risposta
non siamo
è 42, assolutamente... le domande sono 42, perfetto.
La tua parola preferita?
Ma oggi ho detto una marea di volte sostanzialmente. La mia parola preferita è... No, non ce l'ho. Una preferita no, non è che me ne coccolo una. Un mucchio, dico un mucchio di volte un mucchio.
Un mucchio. E questa invece tira fuori l'anima dello scrittore, la domanda numero 42. Inventa una parola e dalle un significato.
Ma così, sul nulla?
Sì, così a caso. Tira fuori l'improvvisazione, lo scrittore, tutto ciò che hai dentro di te.
Pure il sindaco, se vuoi.
Pure il sindaco.
So. Troboglottero.
E cos'è?
È un animale, veramente. Un po' elicottero, un po'...
È pericoloso.
No, è piccolino.
Quindi se vedete un troboglottero in casa...
Troboglottero.
Troboglottero.
Parla, peraltro. Troboglottero.
Troboglottero parla...
Se lo vedete in casa, chiacchierateci, perché gli piace.
Troboglottero sarà la parola ufficiale di questo podcast.
Un po' complicato.
Ritornerà spesso. Ma
abbiamo
sempre
finito in tutto questo?
Abbiamo finito.
Sì, hai proprio fame, perché noi...
No, c'è un appuntamento a pranzo. Quindi, no, bimbi, vi auguro in bocca al lupo per questo podcast. Vi affido tutto lo sgabuzzino con i suoi potenti mezzi tecnici. Aprite gli scatoloni, fateli ciò che trovate, ciò che ne volete. E ricordate che in questo momento voi siete due deficienti che si buttano in un mare di gente che apre pagine con la parola nerd, podcast con la parola nerd, che parlano canali YouTube con la parola nerd. Quindi non siete come quando io ho iniziato Mondo di Nerd, che saranno due a parlare di questa cosa, siete all'interno di un mare magno. Quindi come distinguersi all'interno di un mare magno? Siate intelligenti, specifici, ironici, onesti e divertiti.
Grazie.
Lacrimuccia, non c'è l'effetto lacrimuccia.
Possibilmente Angel butta fuori Gaia il prima possibile per fare questo podcast da solo.
Ok, terrò da conto questo suggerimento.
Io vi odio.
Noi ringraziamo e ringraziamo Fede, che in quanto sindaco e noi in quanto suoi assessori dovremmo fare le riunioni in comune. Quindi
ogni tanto torno tipo Kevin Smith con quegli altri podcast di quegli altri.
Esatto. E quindi niente, ci vediamo. Grazie Gaia.
Grazie Angel.
Ci vediamo.
Grazie Fede.
Ci vediamo al prossimo podcast.